Buonasera, buonasera a tutti cari ascoltatori, magari tecnici interessati alle gallerie, ex allievi, certamente amici. Facciamo una chiacchierata questa sera che riguarda lo storico, l'unico traforo ferroviario del Frejus oggi esistente. Speriamo che presto, fra una decina d'anni almeno, ci sia un secondo traforo di base molto più lungo e diciamo più importante di questo. Ma questo è stato estremamente importante nella storia delle gallerie, come vi racconterò un pochettino più avanti. Vi ringrazio se avrete la pazienza di passare un'oretta con noi. E vi prego, se avete delle domande da fare, fatele liberamente, bisogna forse farle per iscritto, da quel che ho capito, e cercheremo di darvi le risposte che ci farete. Siamo ben contenti, anzi, di rispondere alle domande. Io sono un vecchio professore del Politecnico, ho incominciato il Politecnico nel novembre del 1961 e quindi vedete quanti anni fa. Ho insegnato per 55 anni costruzione di gallerie, sono stato a metà degli anni 90 presidente dell'Associazione Italiana Gallerie, che è un'associazione culturale del campo. Alla fine degli anni 90 sono stato presidente dell'Associazione Internazionale Gallerie, che è un'associazione di nazioni, diciamo, consigliera delle Nazioni Unite per il settore delle gallerie. Adesso sono in pensione da una decina d'anni, però continuo a lavorare perché la fortuna, diciamo, che ha sempre sostenuto la mia vita di lavoro piuttosto lunga, mi assiste ancora, sto bene di salute, in barba al coronavirus e continuo a lavorare su cose importanti per le gallerie. Magari alla fine vi farò due battute. Parlerò per primo, dopodiché mi seguirà il professor Daniele Peila, che è un giovane grimpeur nel nostro campo, è mio successore al Politecnico di Torino come professore di costruzione delle gallerie, è più bello di me, è più sorridente, è più attraente perché ha una trentina di anni meno di me, quindi insomma io ormai sono quasi decrepito. Ha fatto la carriera nel Politecnico di Torino, è stato anche lui presidente o vicepresidente delle associazioni, sia la italiana che quella mondiale. Svolge attività scientifica intensa, anzi poi è stato anche direttore della rivista Gallerie, diciamo uno dei responsabili dei grandi congressi mondiali Gallerie che l'Associazione Internazionale organizza ogni anno ed è il responsabile attualmente presso il Politecnico di Torino del Master universitario della durata di un anno, sono circa 450 ore in classe, a faccia a faccia, impartito in inglese. È un master che avevo inventato io una ventina di anni fa e ovviamente adesso continua Daniele a fare questo master che è frequentato da ogni anno, ogni 2 anni, oggi una ventina di studenti, metà italiani e metà stranieri da ogni parte del mondo. Ha fatto tante pubblicazioni, collabora con tanti enti per argomenti che riguardano le gallerie. E gli passerò poi la parola fra una mezz'oretta circa, che parlerà lui poi delle novità nel campo della didattica e nel campo delle nuove tecniche di costruzione delle gallerie. Io invece farò la parte storica. La parte storica che non è noiosa, è una parte molto interessante perché il Frejus è stato il campione, il Frejus vecchio, quello di 150 anni fa, è stato il campione mondiale delle gallerie e vi racconterò poi dopo. Vi segnalo a tutti gli ascoltatori che qui è possibile porre delle domande, possibilmente inviate per iscritto, e alla fine, siccome non avremo molto tempo, risponderemo a quelle a cui è possibile rispondere, e alle altre, se abbiamo un riferimento di indirizzo, risponderemo poi anche per iscritto, perché ci fa piacere dare tutte le informazioni che voi riterrete utile per la vostra cultura richiederci. Oh, la presentazione, guardate che non sarà una presentazione professorale da Politecnico, è una presentazione, diciamo, informativa, che magari attraverso anche alcune cose curiose cercherà di essere chiara per tutti. Allora, io inizierei il mio intervento a questo punto. È un intervento al quale abbiamo dato un certo nome, lo vedete proiettato, è il congiungimento delle due avanzate per il Freus 150. Allora, prima di andare avanti, devo dire che questa conferenza si inserisce nelle attività del Festival della Tecnologia che il Politecnico di Torino sta organizzando ogni 2 anni. Questa Festival della Tecnologia, noi che siamo ingegneri, siamo, diciamo, dei tecnologi sostanzialmente, noi la riferiamo alle gallerie perché è il nostro settore, è il nostro campo. E riferendola alle gallerie è giuoco forza parlare del traforo del Freus, che è stato il primo traforo alpino, ma non solo alpino, diciamo di montagna, di attraversamento di una catena montana nel mondo. È il prototipo, è l'inizio della tecnologia della costruzione delle gallerie. E ve lo faccio vedere. Beh, qui ho ridettagliato un po' il titolo: le innovazioni tecnologiche nella costruzione delle gallerie ideate per la realizzazione del traforo storico, e vi parlerò di questo. Qui vi ricordo che il traforo storico del Freus, che è lungo circa 3,5 km oggi, poi vi spiegherò qualcosa su questa lunghezza, i lavori sono stati inaugurati il 31 agosto del 1857 e il passaggio del primo treno è avvenuto il 17 settembre 1871. Vi faccio vedere che cos'è il traforo del Freus. Ecco, l'ho rappresentato qua. Spero che la diapositiva sia ben visibile, ma vedete la diapositiva in alto? Io non riesco a... Ecco, nella diapositiva in alto vedete una riga nera, alla vostra sinistra c'è scritto Francia, alla vostra destra c'è scritto Italia, quello è il traforo del Freus. È in realtà una galleria diritta, non lo è più così il traforo stradale, quello moderno, quello che utilizziamo per andare in macchina in Francia, o nella valle della Maurienne o a Chambéry, mentre quello originale era un traforo dritto. La costruzione, sotto è rappresentato lo schema in planimetria, vedete la linea tratteggiata che conferma che è un traforo esattamente diritto. Pende un po' verso la Francia, cioè è tutto in pendenza verso la Francia di circa l'1,18%, quindi poco, ma nel traforo di acqua non ne fu trovata salvo stupidaggini, e quindi non c'è neanche, i francesi non hanno il vantaggio di avere l'acqua nostra che va ad aiutare loro, i loro acquedotti, di acqua praticamente non ce n'è stata. Vedete però che è tutto colorato di verde la planimetria, questo vuol dire che praticamente il traforo, ed è una rarità nel mondo, ma questo non ha nessun merito il traforo del Freus per questo, è praticamente fatto nello stesso tipo di roccia. Questo fatto di un tipo di roccia uguale per quasi l'intera lunghezza ha aiutato molto la costruzione del traforo. Ebbene, nei disegnini in basso, voi vedete nel disegnino sopra, questo lungo salsiccia, è una sezione verticale del traforo, e quello sotto è una planimetria. Voi vedete che il traforo grande che vediamo a sinistra con le sue sezioni è preceduto da un cunicolo, da un dito, no, che avanza. Ebbene, questo è un cunicolo di avanzamento per agevolare la costruzione. E vi spiegherò più avanti cosa vuol dire, perché voi immaginate di dover scavare dentro una parete di casa vostra che è più o meno di 2,5 per 3. Ebbene, questo cunicoletto piccolo ha le dimensioni della parete di casa vostra, mentre la dimensione del traforo che vediamo là a sinistra è circa 80 metri quadri, cioè è circa 10 volte più grande come area. E proprio per questo motivo, se voi dovete scavare la parete, non potete darci dentro che col piccone, ma se voi aveste già un buco in quella parete, riuscireste picconando attorno a scavare molto più facilmente. Ecco il motivo del cunicolo d'avanzamento, è di fare un buco preliminare nel piano del fronte di scavo per poi poter tirar fuori più facilmente la roccia. Devo andare un po' più in fretta perché se no non ce la facciamo. Ebbene, il traforo fu costruito attaccando prima dal lato Italia, attaccando contemporaneamente dal lato Italia e dal lato Francia. Allora era il 1857, non era ancora Francia, era tutto regno del Piemonte sardo-piemontese, e poi diventata Francia un po' di anni dopo, ed è finito il traforo quando era da un lato Italia e dall'altro lato era Francia. Ebbene, ci sono due date importanti per lo scavo, cioè, ce ne sarebbero tre veramente per lo scavo del traforo, ma sono: una è quando è iniziato il traforo, e vabbè, era il 1857, è stato commemorato qualche cosa un po' di anni fa, qualche ricordo, eccetera. L'altra data importante è quando si congiungono le avanzate, che è il titolo del nostro intervento. Vedete, scavando dal lato Italia e scavando dal lato Francia, i due fronti di scavo, che sono le superfici di attacco, si vanno una verso l'altra e ad un certo momento si congiungono. Bene, quando si congiungono questi due scavi vuol dire che il traforo è tutto aperto. Allora è la data di fine degli scavi. Poi, da questo fine degli scavi, il traforo va attrezzato, va messo alle rotaie, va attrezzato per il passaggio, e allora succede che diventa poi l'inaugurazione del primo treno. Allora, il 17 settembre del 1871 è passato il primo treno, ma l'accongiungimento delle avanzate, cioè la fine degli scavi, è stata nella notte tra il 25 ed il 26 dicembre del 1870. Ecco il perché della conferenza di oggi, perché oggi, nell'ambito del Festival della Tecnologia, ricordiamo anche questo, il congiungimento delle due avanzate. Qui ho rappresentato in questa diapositiva la festa che si fa. Questa non è del fresco, io non ho trovato nei libri storici nessuna disegno che rappresentasse il congiungimento delle avanzate. L'ho preso da un'altra galleria di quei tempi, tanto per farvi capire che quando cade l'ultimo diaframma gli operai si incontrano, e da una parte i francesi, dall'altra parte italiani, magari calabresi, magari della Valle Cervo, magari veneti, e tutti assieme fanno una grande festa perché si sono riuniti. Ebbene, l'annuncio di questo incontro, sopra vedete la perforatrice, ma poi ne parleremo più avanti, con una lunga asta sotto. Quell'asta è lunga 4 metri ed è al Politecnico di Torino, conservata oggi, ed è l'asta che attraversò l'ultimo diaframma. Proprio quella è stata fortunosamente conservata anche dopo i bombardamenti dell'ultima guerra, che avevano distrutto la sede di Via Giolitti del Politecnico. Ebbene, il 25 dicembre nel pomeriggio Grattoni, che poi vedremo chi è, ha mandato un telegramma a Sommeier, che era il genio, il genio meccanico della costruttore di questo traforo, e ha detto: in questo momento alle 4:25 del pomeriggio la sonda passa attraverso l'ultimo diaframma di 4 metri, esattamente nel mezzo. Ci parliamo da una parte all'altra. Il primo grido ripetuto dalle due parti fu: viva l'Italia, venite domani. Ebbene, nella notte da Torino partì il treno con tutte le autorità e il giorno dopo fu fatto cadere l'ultimo diaframma. Per cui questa è praticamente una celebrazione, questa di oggi è una celebrazione dell'ultimo diaframma. Ma stiamo anche già lavorando nell'ambito dell'Accademia delle Scienze di Torino su un convegno celebrativo del 150° anniversario dell'inaugurazione, del passaggio del primo treno. Vedete qui la sala dei mappamondi nella quale sto parlando oggi, vi sto parlando oggi, che è la sala di riunioni, la sala principale dell'Accademia delle Scienze, e vi consiglio di prendere nota di questa data, 6 e 7 ottobre 2021, cioè fra circa un anno, faremo un grande convegno per celebrare l'apertura al traffico del traforo del Freys. Mi prende qui l'occasione di ringraziare, voglio molto ringraziarlo, il presidente dell'Accademia, il professor Massimo Mori, che ha colto subito rapidamente un'idea del consorzio Mario Chiorino di fare una manifestazione celebrativa del 150° anniversario, e ci stiamo lavorando e spero che Covid, coronavirus permettendo, l'anno prossimo a ottobre potremo fare una riunione in sala. Naturalmente a questo punto ringrazio anche il professor Guido Saracco del Politecnico di Torino, che ha inventato questo festival della tecnologia ed ha accettato la nostra proposta di celebrare il congiungimento dell'avanzata del Freus nell'ambito del Festival della Tecnologia. Vado rapidamente perché il tempo è terribile. Qui sono i fautori, Medai, Francesco Medai di Bardonecchia, che è stato il primo ad individuare un corretto tracciato del traforo circa nel 1840, poi c'è Camillo Benso di Cavour, che è stato l'animatore, il propugnatore, il politico che sentiva assolutamente necessario di collegarsi almeno con la Francia per andare verso il nord Europa, e a destra c'è Quintino Sella, il rigido ministro delle finanze del regno, che già subito dall'inizio ha seguito le vicende del traforo del Freus, l'ha aiutato in tutti i modi, ha aiutato in tutti i modi il l'iter politico e tecnico per poterlo costruire. Anzi, Quintino Sella è stato un grande personaggio che nel convegno dell'anno prossimo, del quale nel convegno dell'anno prossimo descriveremo un po' di più la figura, ed è il personaggio che istituì a Torino nel 1959 la Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, a Torino e a Milano, la Regia Scuola di Applicazione degli Ingegneri, che nel 1906 fu poi trasformata nel Politecnico di Torino, quindi è praticamente il nostro padre. E qui sono i tre realizzatori, diciamo i tre epigoni, questi sono tre personaggi di straordinaria capacità, che sono Germano Sommeier, un savoiardo che è diventato il genio della meccanica. Pensate che sono nati tutti attorno al 1815, quindi quando nel 57 i lavori di scavo del traforo furono iniziati, loro avevano tra 30 e 40 anni, pensate, giovani, 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 ed erano i responsabili dell'esecuzione di questo traforo, Sebastiano Grandis e Severino Grattoni. Li ho citati perché è doveroso ricordarli, purtroppo andiamo di corsa. Come fu costruito il traforo? Ecco, nell'immagine che vedete a sinistra è la valle di Rosmol. sotto le case sono il borgo di allora. Questo è un disegno, è una xilografia del tempo, in cui si vedono le case del piccolo borgo di Bardonecchia. Tutta la fila di case che ci sono in basso, che vanno verso destra, sono le case del campo degli operai. Pensate che allora lavoravano 2.000 operai in questo cantiere, e dal cantiere francese altrettanti 2.000 operai. E poi vedete lì un po' sulla sinistra una specie di costruzione con dei tubi neri che rivediamo sulla destra. Quello è l'edificio dell'aria compressa. E vi spiego adesso che cos'è, rapidamente. Qui abbiamo già detto, ritorno a farvi vedere, che il traforo, lo scavo, l'allargamento, era preceduto dallo scavo a destra, che è Nicolo, 2,9 x 2,8 x 2,6, poi cambiava ogni tanto in funzione, poi è cambiato in funzione delle macchine, eccetera, e quelli sono i fori da mina. Orbene, in realtà l'inizio dello scavo del traforo, che fu appunto nell'agosto, 30 agosto del 1857, con l'inaugurazione alla presenza del re Vittorio Emanuele II a Modane, e poi nel pomeriggio a Bardonecchia. Il traforo, è incredibile a pensarci, iniziò con la perforazione a mano dei fori da mina. Tutti quei fori che avevo fatto vedere prima erano fatti a mano. Per scavare con questa perforazione a mano, un coraggio colossale, era previsto di impiegare 40 anni per fare il traforo, ma già nella mente di Sommeier e Grandi Segrattoni c'era la possibilità di avere poi la perforazione meccanica, che avrebbe accelerato di molto le operazioni. E furono scavati quasi 2 chilometri di cunicolo, poi l'allargo non è un problema, era poi facilissimo, il problema fondamentale era il cunicolo. Furono scavati con perforazione a mano circa 2 chilometri, e dopodiché entrarono in ballo le perforazioni di Sommeier. Vi dirò poi ancora qualcosa fra un momento sullo scavo a mano. Questa è una delle perforatrici, è un prototipo inventato da Sommeier. C'erano già nel mondo delle perforatrici, ma erano piccole macchine, non erano operative in gallerie molto lunghe, e Sommeier ha inventato, insomma, una perforatrice molto efficiente ad aria compressa. Bene, questo termine aria compressa, datemi ancora una diapositiva e poi vi dirò cosa significa. Ecco, le perforatrici sono queste, vedete sulla sinistra sono due modelli, uno quello sopra, quello per ottenere il brevetto, quella sotto è la macchina che ha lavorato in effetti nel Freius, al centro ci sono due immagini delle perforatrici in azione dentro il cunicolo per fare i fori da mina. Prima si incominciò con due perforatrici, poi arrivarono ad esserci al fronte fino a 6 perforatrici. Come avevo detto prima, c'erano circa 2.000 operai all'interno, scusate, 2.000 operai del cantiere, circa 1.000 all'interno e 1.000 all'esterno. Non posso soffermarmi più a lungo su questo. Questi sono i fioretti delle perforatrici, le punte. Bene, questi fioretti erano un problema perché erano di ferro, non c'era ancora l'acciaio. Allora, ogni perforatrice aveva 11 ragazzotti, serventi cosiddetti, che a spalle andavano avanti e indietro dalle perforatrici fino alla forgia che c'era all'esterno, per poter riaffilare i fioretti, riaffilare le punte, che essendo di ferro si consumavano, duravano circa 1 metro di perforazione, e i fori da mina erano giusto lunghi circa 1 metro, 1,20 metri, e quindi c'era questo va e viene di ragazzi che andavano a fare questo lavoro. Vedete una notizia così giornalistica, furono usate fino a 205.000 barre di perforazione, circa 560 per giorno in media. Quindi è vero che venivano riaffilate nella forgia, ma duravano forse due o tre fori, dopodiché si buttavano via, non so se li portavano in fonderia per recuperare l'acciaio. Ma le macchine come potevano funzionare? Allora non c'era energia elettrica, non c'era energia diesel, si conosceva il vapore come energia. Papin aveva già stabilito che il vapore poteva essere un'energia efficace, ma ovviamente non si poteva portare in galleria una macchina di produzione del vapore, una grande caldaia di produzione del vapore. Sommeyer genialmente, e qui veramente in modo geniale, riuscì ad immaginare di far funzionare le sue perforatrici con l'aria compressa, che non esisteva, non è vero. Allora non esisteva l'aria compressa industriale in quantità sufficienti a far funzionare le perforatrici, ma l'aria compressa si conosceva, lo vedete lì sulla sinistra, l'indio dell'Amazzonia o il suo ominide ancestrale di 200.000 anni prima usavano la cerbottana per la caccia, e chi spinge la freccetta della cerbottana è l'aria compressa, spinta con la bocca. Poi nel Medioevo arrivarono i mantici, e poi l'aria compressa, tanto per capire anche che cos'è, è questo gioco del bambino che fa oscillare la pallina con l'aria compressa. Ebbene, Sommeyer riuscì a inventare, a produrre l'aria compressa industriale con questo complesso compressore a sinistra, che sembra molto complesso dal disegno, ma è una macchina estremamente semplice, che viene azionata dalla caduta di acqua. Lui aveva qui 26 metri di acqua inizialmente, che col suo peso spingeva l'aria dentro un primo serbatoio. Quando l'acqua riempiva tutto questo pezzo, si apriva la valvola che faceva andare l'aria compressa nel serbatoio dell'aria e automaticamente scaricava l'acqua, così poi si poteva ricominciare. È stata geniale. L'aria compressa è una delle più belle, più importanti invenzioni dell'umanità. Si usa ancora oggi per lavori piuttosto delicati, ma è stata usata fino in galleria, fino a 20-30 anni fa, anche per azionare le macchine. Ecco, volevo ancora farvi vedere questo, e poi credo sia quasi ora di smettere. Voi vedete che riassumo, che praticamente quando tutti questi anni sottolineati in rosso sono gli anni durante i quali fu fatta la perforazione a mano dei fori da mina. Con la perforazione a mano si riusciva a fare un avanzamento medio annuale per ogni fronte, cioè in Italia e in Italia e in Francia, di 100 metri all'anno. Quando entrarono nel 1861 in Italia e 1862 in Francia, entrarono in funzione in galleria le perforatrici ad aria compressa, la produzione aumentò direttamente a quasi 600 metri all'anno, con dei massimi negli ultimi due anni di circa 832 metri. Quindi l'aria compressa fu veramente l'invenzione che consentì di fare il traforo e di farlo rapidamente. Invece che 40 anni ne impiegarono 14. Anzi, la previsione era di impiegarne 24. Poi, organizzando bene i cantieri e migliorando queste macchine, ne impiegarono 14, il che ci consentì di prendere anche un po' di soldi dalla Francia, secondo un certo tipo di contratto che fu fatto allora molto astutamente. Cavour non c'era già più perché era morto prima, ma i suoi epigoni, i suoi successori hanno fatto lo stesso bene questo lavoro. Ecco, quando la roccia era abbattuta, cosa si faceva? Sì, a mano, questo è, vedete, è il cunicolo, questo, data l'altezza d'uomo, il cunicolo non è alto, è alto circa 2,50 m, 2,80 m, è largo un po' di meno. A mano, con i badili o prendendo i blocchi a mano, si caricavano dei vagonetti che venivano portati 100 metri indietro fino a dove c'era l'allargo, e lì venivano caricati i carretti tirati dai cavalli. Voi vedete, questa è l'immagine di Monan, dall'ingresso di Monan, dove esce il carro trainato dai cavalli col materiale, e qui è il carro trainato da cavalli con gli operai che escono dalla galleria. Ok, sono arrivato praticamente alla fine. Salterò queste cose. Ecco, voglio andare solo a fare un ricordo di questo tipo. Qui a Torino ricordo a tutti che c'è un bellissimo, almeno per me, monumento originale, innovativo, che ricorda il Freius in Piazza Statuto. Fu costruito nel 1879, se non vado errato, ma devo precisare una cosa a tutti voi: non è il monumento al Freius questo, questo è il monumento ai tre epigoni del Freius, cioè il monumento a Sommeier, Grandis e Grattoni. Erroneamente noi lo chiamiamo monumento al Freius. Questa è la vecchia Piazza Statuto, è una foto di prima ovviamente della guerra, una foto piuttosto del 1890, vedo che c'è scritto qui, è una delle prime foto. Vi faccio vedere questa cosa successiva e chiudo con questa. Ecco qui, questa è la punta, scusa, torno indietro, ingrandisco adesso questa parte alta dove c'è l'angelo, lo vedete sulla cima della piramide. Ecco, l'angelo rappresenta in realtà il genio della scienza. Il genio della scienza, e perché qui a fianco, lo si può leggere, credo lo possiate leggere bene, su questo blocco di roccia accanto all'angelo ci sono scritti i tre nomi dei tre fautori, Sommeier, Grandis e Grattoni. Io ho finito, vi ringrazio tutti per la pazienza, devo passare la parola al professor Peila. Prego,
Daniele. Grazie, professore. Grazie e buonasera a tutti per questa seconda parte di questa conferenza, di questo panel che parte dal Freius, quindi parte dal passato, e la mia parte è quella di arrivare al presente. Noi partiamo da dove eravamo e da dove questi tre geni dell'ingegneria hanno portato a realizzare un'opera che allora era quasi ritenuta impossibile, e addirittura c'è voluta la forza politica di Cavour per avviare questi lavori. E da allora molta strada è stata fatta, perché la realizzazione delle grandi gallerie, delle grandi opere infrastrutturali, sono una delle basi, una delle ossature, dello scheletro che regge la nostra economia, che regge la possibilità di fare trasporti, che regge la possibilità di fare commerci. Quindi l'esigenza dell'uomo di realizzare sempre più opere in sotterraneo, sempre più grandi gallerie, sta crescendo sempre di più. Oggi una stima che è stata fatta dall'Associazione Mondiale Gallerie è che sono in costruzione contemporaneamente circa 1000 gallerie per migliaia di chilometri in tutto il mondo, sia per le metropolitane, sia per superare ostacoli naturali come le montagne, ma anche importanti bracci di mare. Io adesso partirò con la presentazione e un sottotitolo che ho voluto quasi dare: dal passato al futuro nello scavo delle gallerie. Beh, oggi ancora più che un tempo si devono fare le gallerie per migliorare i trasporti, come dicevo, per dare migliori collegamenti alle città, tra le nazioni e anche tra i continenti, come vedremo tra un attimo. Ma da buon piemontese voglio dire che già nel 1400 si sentiva l'esigenza di collegare la nazione, e prima del Freius, nel 1400, si è stato fatto quello che è stato considerato il primo traforo alpino di poche decine di metri, ma per collegare quella che allora non era ancora Francia, ma per collegare l'Italia all'Europa, per vincere le montagne. Ma per dirvi quanto è importante in tutto il mondo la realizzazione di grandi infrastrutture, vediamo quanti sono i collegamenti che attraversano le Alpi, in Europa, questa importante catena montuosa che separa l'Italia dal resto d'Europa. Vediamo che andiamo dal Moncenisio, da tutti i trafori realizzati in Svizzera per arrivare al Brennero, per arrivare ai trafori che sono verso est, quindi in Slovenia e in Austria. Ma non fermiamoci all'Europa. In tutto il mondo si devono fare gallerie lunghe ed importanti. Questa è la galleria che congiungerà attraverso le Ande l'Argentina con il Cile. È una galleria pianificata per ora, ma vedete sulla destra, alla mia destra, la strada tortuosa che devono fare i camion per superare le Ande. E che quando nevica diventa, passando, avendo il passo a 3.000 metri, capite l'importanza e la difficoltà di questi commerci. Poi c'è un'opera che a me entusiasma sempre, la Galleria sullo Stretto di Gibilterra, che per ora è solo in studio, ma che ha quasi è visionaria, perché vuole unire due continenti, unire l'Europa all'Africa, con un collegamento che non sia marino, ma un collegamento che sia fisico, che sia ferroviario. Bene, i treni sono l'asse portante di queste gallerie lunghe e profonde, ma i treni sono competitivi solo se viaggiano in pianura, e quando devono superare le montagne bisogna forarle, non c'è alternativa, per portare la montagna alla quota della pianura. Quindi le nostre gallerie sono quello strumento che porta la montagna alla quota della pianura, il che vuol dire scavare gallerie lunghe e gallerie profonde. Allora, per scavare gallerie lunghe e profonde, io qui ho confrontato tre gallerie vicine. Siamo partiti dal traforo del Frejus, che è quello di cui si parla in questa presentazione, che il professor Pelizza vi ha illustrato splendidamente nella sua importanza storica. Ma poi lì vicino c'è stato il tunnel ferroviario scavato negli anni 70 con un carro ponte, vedete, con un carro che portava le perforatrici, estremamente più efficiente. Quindi si è passato da un tempo di 14 anni a tempi più brevi di pochi anni per arrivare alle moderne macchine, capaci di scavare le gallerie, le moderne TBM. TBM è l'acronimo che piace a noi ingegneri, ma vuol dire Tunnel Boring Machine, in inglese, macchine che scavano le gallerie, che forano le montagne. Ebbene, si è passato da anni a mesi, il che cambia completamente lo scenario. Quindi, qual è stata l'evoluzione tecnica che è partita con il traforo del Frejus? Si è investigato meglio la roccia, c'è stata un'evoluzione per dire come dobbiamo studiare bene la roccia, come dobbiamo prevedere nel comportamento per evitare che sia la roccia a vincere, non siamo noi. Come sviluppare macchine sempre più grandi, veloci e potenti, e come migliorare la sicurezza e la salubrità dei cantieri, perché uno dei must della nostra società è quella di garantire la sicurezza dei lavoratori. Questo è stato il miglioramento tecnico da un lato, ma anche l'innovazione dei percorsi formativi, sia di geologia che di ingegneria che architettura, perché necessitiamo di tecnici qualificati, non solo dei geni come sono stati Sommelier, Grandi e Grattoni, ma tecnici capaci di guidare queste macchine e di raggiungere questi risultati. Solo per darvi uno spunto sulla difficoltà di investigare la roccia, vediamo, le gallerie sono profonde, quindi bisogna fare dei sondaggi, quindi si sono sviluppate tecniche per andare con i sondaggi sempre più profondi. Se voi guardate, è stato sviluppati degli strumenti di calcolo numerico per calcolare come la roccia si sposta quando la scaviamo, come all'avanzare dello scavo, come la roccia si deforma, quali sono le sollecitazioni che la roccia dà sui rivestimenti, quello che voi vedete quando passate in una galleria. Ma il grande processo è stato l'attività delle grandi macchine, una testa fresante capace di fresare la roccia e una macchina capace di spingere questa testa contro la roccia con forze di centinaia di tonnellate per avere la forza capace di spingere avanti la macchina, macchine molto lunghe che superano i 100 metri. Come definizione potremmo dirle una fabbrica che cammina, una fabbrica di gallerie che cammina da sola. Nel passato questa è stata una delle prime macchine sviluppate da Robbins negli Stati Uniti, vedete, era un disco che portava degli utensili, ma io qui ho messo la foto della macchina che ha scavato le gallerie del Gottardo in Svizzera e vedete che miglioramento c'è stato in solo 50 anni, come il processo della tecnica ha avuto una grande innovazione. Come camminano queste macchine? Queste macchine prima si vincolano come i lombrichi, prima si vincolano espandendo un anello alla roccia, spingono avanti la testa che gira, e la vedremo nella prossima slide, per scavare l'avanzamento. Quando è finito l'avanzamento, la macchina si stacca i gripper, questi strumenti che vanno ad ancorarsi alla roccia, si sposta in avanti di un passettino e ricomincia il ciclo, proprio come fa il lombrico in natura. Ma che cos'è? Come buca la roccia? Quali sono i denti delle macchine? I denti delle macchine sono questi utensili che girano, spinti dalla testa, qui ne vedete tanti messi sulla testa. Man mano che la testa gira, questo imponente disco d'acciaio che vedete in questa foto, gli utensili strisciano sulla roccia e la demoliscono grazie alla spinta che la testa gli fornisce nell'avanzamento. Però queste macchine sono molto potenti e lo devono essere per vincere la roccia, ma sono poco flessibili. Col professor Perizza scherziamo, hanno la testa dura, sono poco flessibili per fronteggiare cambiamenti non previsti della roccia. Quindi non possiamo sbagliare a fare il modello del sottosuolo, noi dobbiamo sapere che cosa si incontrerà, quando lo si incontrerà, per poterlo fronteggiare al meglio. E quindi dobbiamo sviluppare anche macchine sempre più versatili. L'evoluzione tecnica ha portato un miglioramento all'ambiente di lavoro, io qui ho confrontato due gallerie scavate in convenzionale, non con le macchine, come era nel passato in rocce scadenti e come oggi. Quindi guardate la difficoltà di realizzarlo, l'ambiente di lavoro, e guardiamo un ambiente di lavoro moderno nello scavo delle gallerie moderne a piena sezione per decine e decine di metri. Qui avete l'altezza di un uomo e vi rendete subito conto delle dimensioni. Com'è il futuro e il presente di questi scavi? Noi abbiamo la robotizzazione, quello che vediamo noi tecnici del settore è la robotizzazione delle macchine. Vediamo che la realtà virtuale sta cominciando a entrare in queste tecnologie e abbiamo i big data per avere macchine che imparano mentre avanzano. Queste macchine danno moltissimi dati, quanto le spingo, come girano, come sono veloci le estrazioni, tutte le informazioni sono raccolte in dati e pur essendo queste macchine dando molti dati, l'uomo deve sempre avere la capacità di decidere. Certamente il futuro vedrà uomini aiutati dai big data, aiutati dai computer nel guidare queste macchine. Per cui noi non dobbiamo mai smettere di studiare quello che gli altri hanno già fatto. Quindi questa mia seconda parte della presentazione è dire: non possiamo non partire da come tre geni dell'ingegneria hanno guidato a far partire la prima grande galleria. Quindi dobbiamo sempre formarci, dobbiamo sempre crescere, dobbiamo scambiare le informazioni, ma dobbiamo anche fare scelte innovative, come quel lancio in avanti dell'idea di utilizzare l'aria compressa per comandare le perforatrici. E per gestire questa complessità servono professionisti specifici. Noi professori universitari abbiamo il dovere di formare dei giovani che conoscano queste macchine. Qui durante una visita a uno stabilimento che produce queste macchine in Europa, in Germania, e abbiamo con i nostri studenti, per fargli toccare con mano da un lato la forza innovativa e dall'altra la grande visione che loro devono avere e anche un po' di coraggio. E questo è il master di cui parlava il professor Pelizza all'inizio, che è nato su una sua grande intuizione e che ormai ha raggiunto la 13ª edizione. Infatti una nota storica sull'orgoglio del Politecnico di Torino. Il primo congresso europeo dedicato alle gallerie si è tenuto nel 68 al Politecnico di Torino. Il primo corso universitario di costruzioni gallerie è stato attivato al Politecnico di Torino nel 71 e il primo corso internazionale sulle gallerie e le macchine è nato al Politecnico di Torino. Quindi il Torino e il Piemonte sono sempre stati all'avanguardia, dai tempi dello scavo del Traforo del Frejus e anche oggi. Ma dal presente al futuro, Elon Musk, questo visionario che vuole portare gli uomini su Marte, ha realizzato una Boring Company, una società per sfruttare il sottosuolo, per far viaggiare le treni alla velocità, a grandissima velocità in aria compressa, e quindi torniamo all'aria compressa per lanciare le macchine all'interno di queste gallerie. Vuole utilizzare il sottosuolo, vuole utilizzare macchine che scavano veloci per andare in sottosuolo. Quindi non solo guardiamo verso Marte, verso le stelle, ma guardiamo anche sotto i nostri piedi per cercare di migliorare la nostra capacità di sfruttare al meglio le nostre risorse. E mi piace concludere con questa slide, che è l'orgoglio professionale di Hoover, che è stato un ingegnere minerario, come sia il professor Penizza e io siamo, ed è stato anche 31esimo presidente degli Stati Uniti. Bene, quando parla degli ingegneri dice che sono una grande professione, perché ha il fascino di prendere l'immaginazione, l'inventiva, e trasformarla in realtà per migliorare la vita e la qualità di vita della gente. E chiude con "That's the engineer's high privilege". Questo è l'alto privilegio di essere un ingegnere. Ecco, nella costruzione delle gallerie questo orgoglio racchiuso in queste parole deve coinvolgere tutti, quindi non solo i tecnici, gli ingegneri, i geologi, gli architetti, gli economisti, gli urbanisti, gli ambientalisti. Vedete come la costruzione della galleria coinvolge molte professionalità che solo in un quadro multidisciplinare realizzano una galleria moderna, ma anche gli operai che materialmente realizzano l'opera. E questo è vincere la natura e quindi vincere le montagne, nel caso del trofeo del Freius, per attraversarle con facilità. Io Bene. Ho concluso questa presentazione, e come ha detto il professor Pizza all'inizio, siamo a disposizione per domande e curiosità che possano coinvolgere.
Mi sentite? Benissimo. Posso dire due parole?
Assolutamente sì.
Ringrazio molto Daniele, che è stato bravo allievo, bravo a rappresentare quel che sarà il futuribile delle gallerie. Non se ne potrà fare a meno. Come dicevo prima, bisogna lasciare all'uomo la luce del sole, e per fare questo bisogna sprofondare i servizi e quindi andare in galleria, non solo, ma costruire anche grandi strutture nel sotterraneo. Purtroppo, Daniele, non abbiamo potuto avvisarti, ma le tue diapositive il pubblico le vedeva male, erano tagliate. E allora avviso il pubblico che tutte queste diapositive saranno disponibili sul sito dell'Accademia delle Scienze di Torino. Basta allacciarsi col sito e si potranno rivedere tutte. Adesso, se ci sono delle domande, Daniele ed io siamo disponibili a rispondere a domande del pubblico. Non so se ne sono arrivate. Pare che non ci siano domande. Allora, magari ne faccio una io, Daniele. Mi senti, Daniele?
Assolutamente sì. Prego, prof.
Tu hai accennato molto agli ingegneri. Noi siamo ingegneri, ci riteniamo i padri eterni del sapere tecnico. Ti voglio chiedere, nelle gallerie ce la facciamo da soli o abbiamo bisogno di altri, di partner che conoscono altre materie rispetto alla sola ingegneria? Dico solo ingegneria, non per sminuire l'ingegneria, l'ingegneria è una bella nicchia, una bella cosa, ma per le gallerie bastiamo noi o abbiamo bisogno di supporto?
Come ho detto alla fine della parte della presentazione, dobbiamo essere in tanti a cercare di interagire per mettere assieme la galleria. Prima di tutto i geologi. Conoscere che cosa incontriamo, solo i geologi possono dircelo in modo adeguato, ma anche gli architetti ci aiutano nel realizzare delle opere in sotterraneo che siano belle e a pianificarle bene. Mi piace citare l'esempio della stazione Toledo della metropolitana di Napoli, che ha un pozzo di luce straordinario, è ritenuto una delle stazioni più belle al mondo, e lì c'è stata la mano importante degli architetti. Ma servono anche chi gestisce l'ambiente, perché le grandi costruzioni devono essere in sicurezza rispetto all'ambiente. Servono anche delle strutture gestite bene come rapporto col territorio, gli urbanisti. E poi, se mi permette, anche gente che sappia comunicare bene a questa parola anglosassone, gli stakeholder, cioè a tutte le persone che hanno un interesse riguardo alle gallerie. Noi dobbiamo comunicare bene quello che facciamo. Come nel passato hanno costruito quel monumento in Piazza Statuto, è quasi un manifesto di ringraziamento ai costruttori. Ecco, noi dobbiamo essere capaci,
Daniele, di ringraziare. Sì? Daniele, ti interrompo perché sono arrivate 4 o 5 domande.
Benissimo.
Stai a sentire. Cerco di dare qualche risposta io, poi per una ripasso la cosa a te. No, cos'era quella l'ultima che c'era? Ecco, c'è una domanda, possiamo conoscere il vostro pensiero sulla galleria della TAV? Boh, io direi che è una domanda alla quale non tengo a rispondere, non credo Daniele debba rispondere, e non siamo noi gli indicati per rispondere. Io dico solo che la costruzione della nuova linea Torino-Lione è in corso e andrà avanti, non potrà fermarsi, perché è assolutamente indispensabile che tutto il continente Eurasia, che è un continente unico, e tutta la città metropolitana Europa, che fra non molti decenni sarà un'unica grande area urbana, ha bisogno dei trasporti terrestri, non se ne può fare a meno. Allora, ai Daniele, sei d'accordo o hai qualcosa da aggiungere?
Io sono d'accordo, ma quello che voglio dire è che dal punto di vista tecnico è un'opera che dovrebbe renderci orgogliosi, che noi italiani siamo capaci di portare avanti un'opera così complessa e così lunga. Le due più grandi opere europee sono in Italia, questo dovrebbe renderci molto orgogliosi, il Brennero da un lato a est e il traforo a ovest del Moncenisio.
Va bene, c'è un'altra domanda, su questa della TAV ce n'era un paio, abbiamo risposto, è la stessa persona che domanda. C'è un'altra domanda che chiede, si può avere qualche informazione di più sul convegno? Sì, immagino che sia il convegno che ho fatto vedere nelle prime slide, il futuro convegno dell'anno prossimo, quello in sede di Accademia, che verrà fatto qui proprio, in questa sede dalla quale vi sto parlando io. Sul sito comunque dell'Accademia si trovano tutte le informazioni che si vogliono, no? Su questo convegno. Mi fa piacere che ci siano delle persone interessate e voglio solo allora spendere due parole. È un convegno che durerà 2 giorni, coronavirus permettendo, perché abbiamo questa spada di Damocle sul collo. Durerà 2 giorni, è diviso in 4 sessioni, che sono, ci sarà la partecipazione di responsabili dei trasporti, due responsabili dei trasporti della Comunità Economica Europea, ci sarà una parte iniziale generale sui trafori, una parte poi una seconda parte importantissima sulla geologia e sull'importanza fondamentale, che io dico fondamentale, delle conoscenze, delle condizioni geologiche lungo i tracciati, che ci può dare solo la geologia con studi approfonditi. Poi ci sarà una parte relativa un po', diciamo, ai trasporti, all'economia dei trasporti, ma alle realizzazioni che si stanno facendo attualmente, e poi ci sarà una parte finale su alcuni degli aspetti tecnici del futuro. Ecco, questo sarà il convegno dell'inizio di ottobre del 2021. Vi invito tutti a venire, chiedete le informazioni. Chi è interessato acceda al sito dell'Accademia. C'è ancora qualcosa? Per adesso io non ho più domande. Daniele, hai una risposta da dare?
Non c'è una domanda specifica?
No, su queste due domande. No, c'è una domanda, scusa. Un certo signore, non voglio dire il nome, visto che non l'ho detto dagli altri, c'è più che una domanda, un saluto da un ex allievo del professor Peila, Dario Caragliotto.
È un piacere che gli ex allievi si ricordino di noi, professore. Io sono stato suo allievo e continuiamo la tradizione del Politecnico di Torino nel formare bravi ingegneri, che è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è formare bravi ingegneri che si facciano strada con coraggio e prendano le decisioni che servono al momento che servono.
Speriamo davvero che siamo noi capaci di formare dei bravi ingegneri. Fino adesso direi che lo siamo stati, perché abbiamo dei bravi ingegneri che sono in giro in tutto il mondo a costruire gallerie, no? Questa è la nostra paga fondamentale.
È il nostro orgoglio.
Va bene, dimmi, di, scusa.
È il nostro orgoglio, è il lavoro che noi facciamo, per cui io vorrei chiudere questa presentazione, se mi permette, professor Pelizza, augurando certo a tutti non solo una buona serata, ma anche da buoni ingegneri minerari. Non tutti sanno del grande pubblico che il 4 dicembre è la festa dei minatori ed è la festa di Santa Barbara. Per cui io vorrei augurare a tutti, con un po' di anticipo, ma non avremo occasione di incontrarci, una buona, anche una buona festa di Santa Barbara. In tutte le gallerie del mondo viene fatta una festa, viene detta una messa in sotterraneo, viene reso, dato onore a questo lavoro che ai tempi di Grandoni e Grandis e Sommelier era più difficile, oggi non lo è, però è l'orgoglio di essere capaci di vincere le montagne.
Va bene, grazie. Direi che posso augurare la buonasera a tutti. Seguendo Daniele, grazie della vostra partecipazione.